Siamo qui su Parole al Vento dal Veneto, ospitati, non ospitati, insomma anche noi facciamo parte del grande palinsesto di RWS Accendi la Speranza, quando la serie non è seria è la prima notizia sulla quale vorrei attirare la vostra attenzione, care orecchie attente. La serie televisiva Doc, credo che ormai sia entrata non tanto nei nostri occhi, in tutti i nostri occhi, ma almeno nelle nostre orecchie abbiamo sentito parlare di questa serie televisiva. Beh, questa ha attirato l'attenzione sulla difficile realtà del mesotelioma, quindi di un problema legato alla sostanza, all'asbesto, non mi viene in mente il suo termine più comune. Beh, e questa serie televisiva si è concentrata sul tema del mesotelioma. Secondo l'oncologa Federica Grosso, che è la rappresentante della malattia nella fiction, ha deluso le aspettative. In un'intervista, infatti, la dottoressa ha sottolineato i numerosi errori presenti nella serie, affermando che illudere i pazienti sulla possibilità di guarigione da questa tremenda malattia è estremamente dannoso. La dottoressa Grosso, che lavora presso l'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria, ha evidenziato che la cura del mesotelioma è ancora un campo in evoluzione, ma nessuna terapia sperimentale ha dimostrato di poter garantire per ora, ecco, la guarigione. La serie televisiva Doc, ricordo, secondo l'oncologa, ha trascurato questa realtà presentando una narrazione quantomeno distorta, che non rispecchia la verità dei fatti. È fiction, infatti, non rispetta la verità dei fatti se è fiction. Beh, la dottoressa ha anche discusso dei progressi nelle cure del mesotelioma, evidenziando l'importanza dell'immunoterapia, ad esempio, approvata recentemente, ma disponibile solo per i casi più gravi e limitata nei finanziamenti in Italia. Guarda caso, la dottoressa Grosso ha sottolineato dunque la necessità di parlare, però con precisione, ecco, e onestà, di questa malattia, il mesotelioma, ricordiamo, comunicando i progressi nella qualità della vita dei pazienti. Però ha espresso anche il desiderio di organizzare un approfondimento sulla malattia grazie alla RAI, magari insieme all'associazione Pazienti Tutor, per sensibilizzare ulteriormente sull'argomento la opinione pubblica italiana. La diffusione amianto, ecco l'amianto, l'asbesto. La diffusione del mesotelioma è un problema sempre più rilevante. Pare che raggiunga un picco previsto nel 2025 e una curva di crescita costante fino al 2040. Quindi la dottoressa Grosso ha sottolineato che la malattia sta colpendo anche i giovani, evidenziando la necessità di affrontare seriamente e non solamente attraverso una fiction che sparge speranze inutili, seriamente il tema. E adesso arriva l'altra riflessione, quella parlata, perché in effetti la macellazione è un macello. Fin dall'antichità ci si è resi conto, gli esseri umani si sono resi conto che il sangue è vita, spargere il sangue inutilmente è veramente un peccato, ma anche utilmente, ed è per questo che spesso il sacrificio insomma animale è entrato nelle liturgie, di qualsiasi liturgia. Ci si è accorti, appunto, che dare la morte è diciamo qualche cosa che dovrebbe essere tolta dalla mano dell'uomo, e quindi si imputava a Dio l'idea del sacrificio qui, del sacrificio là, il tempio qui, il tempio là, l'altare qui, l'altare là. La decisione della Corte Europea dei diritti umani riguardante le pratiche di macellazione rituale degli animali solleva ora una serie di profonde riflessioni esistenziali che vanno al di là dei confini delle leggi e delle credenze religiose o sociali o culturali. Al centro di questa questione si pone il dilemma etico tra la libertà religiosa e il rispetto per la sofferenza degli animali. Da un lato abbiamo la libertà di praticare ognuno le proprie credenze religiose, ci mancherebbe altro, soprattutto se non sono lesive della libertà altrui, però quelle che sono lesive della libertà degli animali è un diritto fondamentale, questo è garantito dalle leggi e delle convenzioni internazionali. D'altro canto, però, abbiamo anche la responsabilità morale di minimizzare la sofferenza e il dolore degli esseri senzienti che condividono il nostro pianeta, perché noi non siamo parte della natura, noi siamo la natura assieme a tutto il resto della natura. Sembra un'ottica quasi panteista questa, quasi eccessivamente naturalista, ma è così. Questo solleva interrogativi essenziali sull'equilibrio tra la nostra libertà individuale, dunque, e il benessere degli altri esseri viventi. C'è un limite alla libertà religiosa quando entra in conflitto con il rispetto per la vita e il benessere degli animali? Questo se lo chiede la Corte Europea dei Diritti Umani. Se sì, dove tracciamo questa linea? Come facciamo con il calcagno a tracciare questa linea sulla polvere della Terra? La decisione della Corte Europea riflette anche l'evoluzione dei valori e delle norme sociali nella nostra società. Fino all'altro giorno non ci si interrogava nemmeno di questa questione. Oggi sì, per fortuna, dico io. La sensibilità verso le sofferenze degli animali è diventata infatti sempre più prominente, indicando dunque un cambiamento culturale significativo. Ai noi, non voglio mettere in correlazione, ma mi viene facile, spesso magari ci si preoccupa di più degli animali che degli esseri umani, però ecco, entrambi hanno veramente dignità e diritti alla vita e soprattutto di evitare sofferenze inutili, ma anche quelle utili, vai. Bambini iperattivi, ne avete mai incontrati sull'aereo, sul treno, anche a scuola? Gianluca Nicoletti racconta la storia del bambino sospeso dalla scuola di Ladispoli per 17 giorni. Perché, ecco, questo avvenimento solleva interrogativi profondi sulla natura della nostra società e sulla sua capacità di accogliere e supportare la diversità anche quando questa è chiassosa, specialmente poi quando si tratta di individui neurodivergenti, si chiamano così. Il caso del bambino con disturbi comportamentali e disabilità psichiche mostra come ancora oggi, nonostante i progressi nella sensibilizzazione e nell'inclusione, ci siano ostacoli significativi da superare nel garantire un ambiente educativo realmente inclusivo. Il comportamento del preside di questa scuola di Ladispoli e del corpo insegnante, che hanno scelto di sospendere il bambino anziché fornirgli il sostegno di cui avrebbe bisogno, riflette una mancanza, forse, anche senza, forse, di comprensione e competenza nel gestire la diversità. Gianluca Nicoletti continua, non risparmiandola nessuna, invece di vedere il bambino come un individuo che ha bisogno di supporto e comprensione, questo bimbo è stato trattato come un problema da eliminare o invece, per utilizzare un altro tipo di vocabolario, da raddrizzare, un individuo da raddrizzare, no? Il ruolo della scuola dovrebbe essere quello di diventare un luogo di apprendimento, certo, crescita e supporto per tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro differenze. Se non ce la si fa, è necessario attrezzarsi, non lasciare a casa il problema. Il fatto che il bambino sia stato allontanato anziché ricevere il sostegno adeguato è una chiara violazione dei suoi diritti, ma anche dei nostri. Per questo qui RWS entra in campo, in un campo ristretto, me ne rendo conto, recintato da filo spinato, me ne rendo conto, ma parlarne aiuta magari a diffondere e a fare massa critica su queste che sono veramente delle violazioni di diritto e una mancanza di rispetto soprattutto per la dignità di questo ragazzetto, per la dignità di tutti noi, per la dignità e l'integrità di questo ragazzo. Il padre del bambino, sostenuto dalla sentenza del tribunale amministrativo, ha difeso il diritto del figlio all'istruzione e alla dignità umana. La sua lotta, la lotta di questo genitore contro l'ingiustizia e la discriminazione, mostra la determinazione di garantire che suo figlio abbia accesso alle stesse opportunità educative degli altri bambini. Perché ne parliamo? Perché siamo convinti che l'impresa di questo padre va sostenuta. Microplastiche anche nelle arterie, cari amici di RWS, cari orecchie di RWS. Cristina Marrone ci informa che l'esposizione alle microplastiche può essere considerato un nuovo fattore di rischio cardiovascolare. Era una domanda, io l'ho trasformata in un'affermazione perché ho letto tutto l'articolo. L'inquietante domanda, affermazione nel nostro caso, se la pone un celebre epidemiologo, Philip J. Landrigan, fondatore e direttore del Global Public Health Program del Boston College, che ha firmato l'editoriale di accompagnamento di uno studio italiano definito rivoluzionario, perché è stato appena pubblicato sul New England Journal of Medicine. Il lavoro, ideato e coordinato dall'Università della Campania Luigi Vanvitelli, con la collaborazione di numerosi altri enti di ricerca, ha dimostrato infatti non solo, lo sapevamo già, la presenza di un mix di inquinanti nelle placche aterosclerotiche, ma per la prima volta ne ha provato la pericolosità per la salute. Il rischio di infarto e ictus risulta infatti almeno raddoppiato rispetto a chi ha comunque placche ma non inquinate, indipendentemente da altri fattori di rischio cardiovascolari. Le microplastiche, care orecchie di RWS, con diametro inferiore ai 5 mm, quindi sono veramente nanoplastiche quasi, no, perché le nanoplastiche sono pari a 0,01 mm, sono già state trovate nell'uomo in diversi organi e tessuti, tra cui placenta, immaginate, microplastiche sulla placenta, latte materno, immaginate. Ecco, fegato, sperma, polmoni e anche tessuti cardiaci. Dati questi già di per sé preoccupanti, tuttavia fino ad oggi non erano ancora state studiate le conseguenze sulla salute. C'erano, ma non sapevamo ancora. Quindi l'indagine è stata condotta su 257 pazienti over 65, seguiti per 34 mesi dopo essere stati sottoposti a una endoaterectomia, ecco, per stenosi carotidea asintomatica, procedura chirurgica durante la quale sono state rimosse placche aterosclerotiche. Beh, insomma, ci si è resi conto che le quantità misurabili di polietilene nel 58,4% dei casi e di PVC nel 12,5% dei casi, beh, si tratta queste dei composti plastici di maggior consumo nel mondo, e non è ancora stato stabilito un rapporto di causa effetto, ma insomma siamo lì. Un veneto, tanto perché ricordiamo, siamo a Parola al Vento dal Veneto, un veneto che donava protesi ai bambini, un verbo all'imperfetto purtroppo, donava. Beatrice Branca ci racconta la storia di Luca Falcon, che è un vero esempio di resilienza e altruismo che merita, a nostro parere, di essere approfondito. Luca non solo ha affrontato personalmente una tragedia, ha perso una gamba in un incidente in moto, ma ha trasformato la sua esperienza in una missione per aiutare gli altri. Insieme alla moglie, Giulia Trabucco, ha viaggiato attraverso l'Africa in sella alla sua motocicletta, portando speranza e cambiando la vita a numerosi bambini affetti da gravi disabilità. La sua decisione di viaggiare da solo nell'ultimo tragico viaggio dimostra la sua determinazione e il suo impegno per la causa. Molto sensibile, il nostro Luca Falcone. Nonostante le difficoltà personali, Luca ha continuato a mettere gli altri al primo posto, dedicando la sua vita a migliorare le condizioni di coloro che erano stati meno fortunati. La sua morte improvvisa, la morte di Luca Falcone, è stata una perdita enorme, dunque, non solo per la sua famiglia e la sua comunità, ma anche per tutti coloro che sono stati toccati e ispirati dalla sua storia di vita. Però è il suo spirito e il suo lavoro, come ben potete comprendere, cari orecchie di RWS, continueranno a vivere attraverso il lascito di bene che ha creato e il documentario che stava realizzando per promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità. La storia di Luca Falcone ci ricorda l'importanza di affrontare le sfide con coraggio e di fare del bene nel mondo, malgrado tutto, anche quando sembra impossibile. La vita di Falcone è stata un esempio straordinario di come anche una sola persona possa fare la differenza e lasciare un'impronta duratura nella vita degli altri. E intanto Twin è un esoscheletro. Un esoscheletro è un dispositivo indossabile progettato per aumentare la forza, la resistenza o le capacità motorie umane. Questo esoscheletro può essere utilizzato per scopi di riabilitazione, ad esempio, assistenza al lavoro o potenziamento delle prestazioni. Chiunque abbia delle difficoltà motorie o voglia aumentare le sue abilità motorie può essere coadiuvato appunto da questo esoscheletro. Gli esoscheletri forniscono supporto fisico esterno, sono una specie di gabbia esterna, e possono essere controllati manualmente o tramite sistemi automatici. Chi ha visto la prima versione del film di animazione Avatar sa di che cosa sto parlando. Sono utilizzati questi esoscheletri per aiutare persone con disabilità fisiche, per esempio, per ridurre lo sforzo fisico dei lavoratori o migliorare le prestazioni in ambito militare o sportivo. Si chiama Twin, il nuovo esoscheletro robotico made in Italy, che promette di migliorare in modo qualitativo e creativo la vita e la mobilità delle persone disabili o ferite. Una bellissima notizia questo, eh? Questo esoscheletro sviluppato, questo progetto sviluppato attraverso una partnership tra l'Istituto Italiano di Tecnologia e l'INAIL, è stato chiamato Twin, cioè gemello. È come se tu avessi un fratello gemello che ti aiuta. Ed è stato presentato pochi giorni fa durante una conferenza stampa tenutasi al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Le funzioni di questo esoscheletro possono essere cambiate a seconda di chi lo sta usando e del tipo di utilizzo necessario. Inoltre, questo strumento è fatto di parti molto leggere e intercambiabili, quindi facilmente adattabile a tutte le persone. I motori alimentati a batteria sono situati a livello delle articolazioni del ginocchio e dell'anca e offrono così all'utente tre modalità di supporto: camminata, retrain o twin care. La modalità camminata è per gli utenti paralizzati dalla vita in giù. La modalità retrain è destinata agli utenti che hanno un certo controllo sulle gambe, mentre nella modalità twin care aiuta le persone che sono ferite a una gamba sola, che grazie a questo software elaborato, sofisticato di supporto, possono così compiere movimenti uniformi ed equilibrati su entrambi le gambe, come avessero un differenziale, per chi sa come funziona le ruote di un'automobile. Bene. Cari amici, la tecnologia non è contro l'umanità, alle volte sì, ma spesso la tecnologia prova a andare oltre ai limiti dell'essere umano, che è per definizione limitato.